con le donne, la cui autrice di recente è oggetto di una rinnovata attenzione da parte della critica letteraria, ma anche storica di questo periodo. Il ritratto che emerge, che sta emergendo della Alcott da questi recenti studi, ci permette di conoscerne alcuni dettagli del suo pensiero finora poco esplorati. In Italia è appena uscita la biografia intitolata Louisa May Alcott, quando scrivere è necessario. La firma Beatrice Masini, scrittrice per adulti ma per l'infanzia ancor più, traduttrice, direttrice editoriale di Buonpiani. Beatrice Masini è con noi al telefono, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la biografia di cui parliamo, dedicata a Louisa May Alcott, è uscita per Giulio Perrone Editore, per la nuova collana Mosche d'Oro, dedicata alla scoperta e riscoperta di grandi figure femminili. Allora, è vero che in questi ultimi anni si sta riscoprendo una nuova Louisa May Alcott, per certi aspetti anche lontana da quell'etichetta di scrittrice di un po' facile, di sentimenti un po' facili per signorine?
Allora, io direi che negli Stati Uniti la consapevolezza della complessità di Louisa May Alcott come autrice e delle sue sfaccettature è ben più avanzata. Per noi gioco forza anche perché i suoi libri sono, ora non più, ma per tanto tempo sono stati di fatto nello scaffale dei ragazzi e basta, ci siamo sempre accontentati di quelle poche righe di biografia che si mettono in una letta o in quarta di copertina, che ti danno due riferimenti di tempo e poco più. C'è dell'altro, c'è molto molto di più. Appunto, Louisa May Alcott è stata una scrittrice determinatissima, che ha capito molto giovane che sapeva scrivere, che voleva scrivere, però avrebbe desiderato fare dell'altro. Le piacevano i racconti gotici, le piacevano i romanzi d'amore, in parte neanche scritti, è riuscita a colmare questo suo slancio, questo suo desiderio, ma di fatto poi ci è stata consegnata come l'autrice di Piccole donne e dei suoi seguiti, che sono tutti libri richiesti prima da un editore lungimirante che aveva capito che i libri per bambini e per bambine, per ragazzine, potevano funzionare molto bene, e poi dal pubblico stesso che voleva sapere che cosa sarebbe successo poi e poi alle quattro sorelle March. Quindi lei si è trovata infilata in una sorta di tunnel di dovere che ha poi, come dire, che l'ha portata a scrivere in modo forsennato, proprio costringendosi a stare in casa, a fare queste lunghissime sessioni che la sfinivano, non era neanche fortissima dal punto di vista fisico, quindi insomma proprio la esaurivano da dentro. Perché tutto questo? Perché doveva guadagnare? Ecco, forse la chiave di tutto è questo. Quando si è resa conto che comunque scrivere su commissione un certo tipo di libri avrebbe potuto portare a lei e soprattutto alla sua famiglia il denaro che mancava continuamente, perché era una famiglia illuminata di intellettuali, però piuttosto, diciamo, con dei problemi economici costanti, allora ha semplicemente continuato a dire di sì a queste richieste, anche reprimendo una parte di sé che invece appunto avrebbe voluto fare forse dell'altro.
È da qui, quindi, se ho capito bene, o magari ci sono anche altre radici a quello scrivere necessario che troviamo nel titolo della biografia che lei gli ha curato. Cioè, quando scrivere è necessario, Louisa May Alcott, lo intende lei in senso solo economico o c'è anche dell'altro?
Diciamo che la necessità in questo caso è duplice, ma è proprio apposta, ho voluto che ci fosse questa sorta di fraintendimento, in realtà è molto chiaro. Quando per uno scrittore scrivere è necessario, anche se, per esempio, lo cito all'inizio, Marino Moretti ha intitolato proprio una sua raccolta di saggi scrivere non è necessario, ma era ironico, lui stesso diceva una cosa per dire il suo contrario, no? E quindi è quello che ti viene facile, è quello magari non ti viene sempre facilissimo, ma quello che persegui con tenacia, con ostinazione, e sicuramente lei l'ha fatto, anche perché persino gli amici di famiglia e conoscenti le suggerivano di prendere delle strade più facili. Le dicevano tutti in segna, c'era questo signore anche molto ricco che le ha prestato dei soldi dicendo lascia perdere la scrittura, non è proprio il tuo, ti presto questo gruzzoletto per aprire l'ennesima scuoletta per bambine, per bambini. E lei con puntiglio anni dopo ha restituito questo piccolissimo debito che peraltro le era stato offerto, non aveva chiesto lei, proprio con grandissimo orgoglio, per dire io così abbiamo chiuso i conti. Ma per lei era proprio una necessità che si estendeva poi a tutta la famiglia, perché appunto il padre era un filosofo trascendentalista molto amato e molto anche discusso per le sue tesi, era amico di Thoreau, di Emerson, quindi c'era questa compagine appunto intellettualmente molto interessante, però alla fine non riusciva a far quadrare il bilancio. La madre era di famiglia ricca, ogni tanto avevano dei prestiti un po' forzati, insomma andavano proprio a chiedere, oppure gli amici stessi, tutti questi trascendentalisti, alcuni erano diciamo più solidi e quindi prestavano o regalavano di fatto dei soldi. E poi c'erano le sorelle, tre sorelle diciamo simmetriche alle sorelle Marce di Piccole Donne. La prima che si è sposata presto, ma insomma ha avuto un po' di difficoltà, ha perso il marito molto presto, una che è morta come Beth di Piccole Donne, è morta a 22 anni, e l'ultima è l'unica che poi ha potuto fare anche degli studi regolari, proprio perché nel frattempo Louisa May Alcott trattino Joe era riuscita ad avere successo e quindi ha potuto farla studiare. Lei amava il disegno, poi è venuta a vivere in Europa, ha fatto i suoi grand tour, insomma poi è rimasta in Europa, ma fatto sta c'erano sempre dei debiti. Quando a un certo punto Louisa May scrive proprio in uno dei suoi diari o delle lettere, adesso non mi ricordo, scrive ecco adesso, oggi aveva una quarantina d'anni, un po' di più, ho chiuso con i debiti, finalmente sono in pari. Però dopo la famiglia appunto cresceva e in realtà non era mai finita questa cosa, quindi la necessità era proprio duplice, quella chiaro del pane quotidiano e quella dello slancio, dello strappo, certo, per cui vuoi raccontare delle storie e vuoi inventarle.
Con riferimento sia a questo slancio sia al fatto che lei si identificasse con Joe, lei diceva all'inizio come in America ci sia meno bisogno di conoscere meglio questa autrice, sia più esplorata, ma dal punto di vista delle riletture talvolta anche strumentali che si fanno di Louisa May Alcott, una delle più recenti è quella nei confronti dell'identità di genere. Allora, volevo capire, da un lato nella sua biografia, Beatrice Masini, mi pare di capire che questo aspetto è volutamente lasciato fuori, forse anche improprio da certi punti di vista, ma a suo parere siamo di fronte a un uso strumentale di questa autrice, uno strumentale magari anche positivo per perorare il cambiamento nei confronti della parità di genere, del rispetto tra i vari generi, del mondo queer se vogliamo, o queste riletture hanno un senso anche storico?
Chi può dirlo? Bisognerebbe capirci meglio, approfondire. Io ho letto qualche notizia comunque molto dopo aver finito di scrivere e non credo che ad ogni modo avrei incluso questa lettura proprio perché bisogna saperne di più. Quello che ho notato io e che non ho mancato di far notare proprio anche scrivendo, insomma raccontando la vita di Louisa May, ma anche di altre donne scrittrici, comunque che c'era questa spinta a dover assumere in qualche modo ruoli maschili, ecco, cioè, nel senso che è chiaro, le donne a quell'epoca appunto stavano a casa o al massimo insegnavano come sopra. Quindi una donna che apprende un mestiere, anzi se lo ritaglia proprio addosso, che va nel mondo, che tratta con i suoi editori, che pone il problema economico, che sceglie se farsi dare un forfè per i suoi libri o le royalty, per fortuna lo stesso editore, il suo primo grande editore, dice sono meglio le royalty, se no avrebbe guadagnato anche molto poco, no? Così è una donna che in qualche modo deve assumere dei modi da uomo in un mondo in cui sono gli uomini che stanno fra gli affari, che parlano di denaro, che creano una carriera, che se la inventano, così via. Questo senz'altro, e credo che i riferimenti che sono sparpagliati anche proprio in Piccole Donne, al fatto che Joe si comporti come un maschiaccio, un tomboy, no? E che anche le sorelle le dicano persino ti accorci il nome, ti chiami Josephine e ti fai chiamare Joe come un maschio, siano tutti riferimenti a questo a questo strano, strano per allora non era strano, per noi è strano, taglio netto fra i due mondi, il mondo maschile e il mondo femminile. Di fatto lei appunto è un po' triste pensare che si dovrebbe, che si sia dovuta comportare come un uomo, però erano le regole del gioco. Per esempio anche Frances Burnett, l'autrice del Piccolo Lord, del Giardino Segreto, è un'altra donna che scrive poco dopo, lei è inglese, poi emigra in America e ha lo stesso slancio e la stessa necessità, e lo dice: io scrivo per guadagnare, perché ha un'altra situazione economica però sempre gravosa che le preme sulle spalle. Quindi queste sono donne che se vogliono trovare, ritagliarsi, appunto disegnarsi un posto nel mondo che non sia un posto già deciso, già stereotipato, devono per forza assumere su di sé atteggiamenti da uomo. Però
il mondo era degli uomini,
non ha niente a che vedere con la loro identità,
chiaro,
credo,
se non capisco,
per quello che ne so io.
È un ragionamento attento il suo. Beatrice Masini, grazie. Io ricordo ancora il suo libro, Louisa May Alcott, Quando scrivere è necessario, per Giulio Perrone Editore, collana Moschedoro. Grazie e buon lavoro, risentirci.
Grazie mille.